Presidente, consiglieri, assessori, non è questo il momento di avere paura, non è il momento di arrendersi, non è il momento di isolarsi, ma è il momento del coraggio e il momento di rilanciare, è il momento di stringersi insieme e insieme andare avanti con responsabilità e razionalità, con voglia di fare come abbiamo sempre fatto, come sempre abbiamo affrontato le difficoltà anche quando le cose andavano male, anche quando andavano peggio. Oggi dobbiamo guadagnarci un futuro per noi, per la nostra città e per i modenesi che verranno. Questo vorrei sentire. Vorrei che ogni intervento del prossimo dibattito si concludesse con una proposta concreta, con una parola di speranza. La situazione del nostro bilancio è oramai nota a tutti ed i numeri, nel complesso come nel dettaglio, saranno contenuti nella relazione tecnica che l'assessore Boschini presenterà tra poco e che è in buona parte il frutto del lavoro svolto dal suo predecessore, Alvaro Colombo, che ancora una volta saluto e ringrazio. Un bilancio difficile, molto difficile e per diverse ragioni. L'entità dei tagli imposti dal governo, la pesantezza del patto di stabilità, l'incertezza determinata dalle reiterate manovre economiche che hanno ripetutamente modificato, sempre in peggio purtroppo, il quadro della finanza locale. La crisi economica che da un lato ha ridotto le entrate del Comune e dei suoi partner e dall'altro ha fatto crescere le esigenze dei cittadini, soprattutto di quelli che stanno peggio e che noi, anche quest'anno, abbiamo voluto tutelare il più possibile. E ancora il fatto di dover compiere una manovra di questo genere in un solo anno, oltre 36 milioni di euro da trovare subito e quasi 23 bloccati dal patto di stabilità. Soldi che in gran parte, quasi tutti a dire il vero, vanno allo Stato e che aprono una voragine nei nostri conti che, invece, erano e rimangono in ordine. Vedete, io credo che un comune abbia diritto di decidere come spendere le proprie risorse. Un anno può decidere di indebitarsi, un anno, un po' di più ancora se ha progetti importanti da realizzare. Poi può decidere di rientrare, di attivare manovre di riduzione della spesa, di realizzare un patto coi propri cittadini per finanziare i servizi, la scuola, la crescita. Soprattutto deve avere il diritto di programmare ed è quello che il Comune di Modena ha sempre fatto, anche presentando bilanci sempre senza sorprese, gestendo le proprie finanze in base a obiettivi e possibilità effettive. Oggi, con queste manovre centrali, tutto ciò è impossibile e noi abbiamo dovuto prendere il nostro bilancio, che era in ordine, e stravolgerlo, col rischio, lo dico senza remore, anche di perdere di vista l'orizzonte generale nell'impellenza di trovare una soluzione immediata. Per questo abbiamo discusso a lungo, per cercare un equilibrio credibile tra tagli e necessità della città, tra obblighi verso lo Stato e impegni nei confronti dei cittadini. Provo a spiegare la natura della manovra che abbiamo dovuto mettere in campo. Fino all'autunno scorso, e cioè dopo due manovre pesanti del precedente governo, noi eravamo ancora convinti di dover far fronte ad un fabbisogno di circa 15 milioni di euro. Sapevamo che le minori entrate locali, oneri di urbanizzazione, contributi della fondazione e di altri enti, dovevano essere compensate da tagli di spesa, che doveva rimanere qualcosa anche per compensare il taglio dei sostegni sociali da parte del governo e in particolare del fondo per l'affitto e che qualcosa avremmo dovuto trovare anche per la crescita, per attivare azioni positive a favore del lavoro e in particolare dei giovani. Insomma, l'avevamo dichiarato, pensavamo di compiere una manovra fatta più di tagli e razionalizzazioni interne che di nuove imposte. Tagli e razionalizzazioni che comunque andavano a sommarsi a quelli già attuati nei due anni precedenti. I nostri conti andavano bene, non quelli dello Stato, che via via è diventato sempre più esoso, vorace. a dati locali invariati, il fabbisogno del comune per effetto dei tagli dello Stato è cresciuto fino a raggiungere la cifra di oltre 36 milioni di euro. Noi siamo rimasti gli stessi, con i nostri problemi, la spesa da ridurre e le minori entrate, ma anche con i nostri pregi, la solidità del nostro bilancio, la quantità di risorse che vengono restituite direttamente e indirettamente ai cittadini, la ridottissima incidenza del debito. Ecco, questo credo sia giusto dirlo. Il Comune di Modena non partecipa al festival del debito pubblico. Semmai il Comune di Modena è una voce attiva del bilancio dello Stato, ma non viene trattato come tale. In questa situazione non abbiamo avuto alternative. Abbiamo spinto al massimo la revisione della spesa interna, arrivando a quasi 9 milioni di tagli, una dimensione che forse nessun'altra realtà ha raggiunto nel nostro Paese. Tagli dolorosi, tagli di lavoro, tagli di servizi forse non essenziali ma comunque servizi, tagli di contributi ad associazioni che svolgono attività meritorie e utili a tutta la comunità, tagli ad un modo di vivere la città che avevamo conquistato e, aggiungo, anche meritato. Complessivamente la manovra interna sarà di 10,4 milioni. Non solo. Abbiamo messo in campo azioni che porteranno ad una riduzione strutturale della spesa del Comune, che sicuramente produrranno benefici importanti e duraturi al nostro bilancio, perché è questo che si dovrebbe fare governando, ma che non incidono quasi sulla manovra del 2012. Un'altra chiave di lettura della stessa realtà, forse utile a capire la gravità della situazione che ci troviamo ad affrontare. Nel 2012 avremo 35 milioni di euro in meno alla voce delle entrate, ben 27 di tagli da parte del governo. Il differenziale noi eravamo in grado di coprirlo anche solo agendo sulla riduzione della spesa. In altre parole, noi il peso della crisi l'avremmo affrontato senza far ricorso a nuove entrate. Sono quei 27 milioni di tagli in un anno che non siamo in grado di affrontare solo con le manovre interne. Non è possibile e non sarebbe possibile per nessuno. Così, per garantire i servizi generali e individuali, non si può far altro che agire sulla leva fiscale, diventando esattori dello Stato che in questo modo si garantisce entrate ingenti e soprattutto certe e con poca fatica. Nemmeno quello di spiegare ai cittadini il perché di certe manovre, di circa 26 milioni di nuove tasse. Ancora una volta, per quanto riguarda i numeri, vi rimando alla relazione tecnica. Mi preme un ragionamento sulle nostre politiche fiscali per quel poco di discrezionalità che ci è ancora concessa. Abbiamo utilizzato poco la tassa di soggiorno per non gravare sul turismo, anzi, ribadendo che quell'introito servirà proprio a finanziare culture e attività promozionali, quindi funzionali allo sviluppo del turismo in città. Abbiamo aumentato di poco il gettito dell'addizionale IRPEF per evitare di andare a colpire ulteriormente i soliti redditi da lavoro e da pensione. Abbiamo ridotto il peso sulle classi di reddito più basse. Ci è sembrato un atteggiamento corretto e responsabile. Abbiamo quindi agito soprattutto sull'IMU, l'imposta sugli immobili, salvaguardando il più possibile la prima casa e le situazioni più virtuose, come i patti concordati e l'agenzia casa. Abbiamo penalizzato le seconde e terze case e ci sarà un aumento consistente per le attività economiche. Sappiamo bene che si tratta di sacrifici importanti, pesanti, e che un paese moderno avrebbe agito di più sui patrimoni e sulle rendite, puntando a ridurre il carico fiscale ed a destinare maggiori risorse alla crescita. I nostri margini di manovra sono limitati e l'IMU è lo strumento che di più si avvicina al concetto di imposta patrimoniale. Il pareggio di bilancio, per noi, è una condizione imprescindibile e dopo aver tagliato tutto il possibile, quello che era possibile in questo momento, e dopo aver impostato una politica di ulteriori riduzioni per i prossimi anni, non si poteva far altro che scegliere, cercando equità e lungimiranza, risposte immediate e certezze per il futuro. Sappiamo bene che la nostra è una manovra pesante, che stiamo chiedendo molto ai nostri cittadini, alle nostre imprese, e fa ancora più rabbia sapere che stiamo chiedendo non per il territorio, ma per rimediare ai danni nazionali, ben oltre quel concetto di solidarietà che ogni comunità locale deve garantire al Paese. Potevamo fare diversamente? Nelle condizioni date io credo di no. ogni nostro di noi sindaci, tentativo di recuperare autonomia si è trasformato in ulteriori tagli e provare a stare fuori da quel tracciato che è stato indicato dal governo avrebbe provocato conseguenze ancora più gravi sulla capacità del comune di trasferire risorse e di erogare servizi. Ci presentiamo quindi sapendo che non sarà facile e da qui nasce la necessità di rivedere il programma della città, per adeguarlo alla crisi, abbiamo detto, alle minori risorse, certo, ma soprattutto per spiegare ai cittadini e discutere con loro di come utilizzare le risorse che abbiamo, verso quali obiettivi e per quale prospettiva. Ecco perché ho parlato di coraggio e responsabilità, di unità di intenti e di speranza, perché credo davvero che oggi il coraggio e la responsabilità di chi governa debbano coniugarsi con la massima condivisione possibile degli obiettivi. Solo così saremo in grado di offrire una prospettiva, una ragione per impegnarci ancora, per non cedere allo sconforto e all'isolamento, per sperare in un futuro diverso, per garantirci di avere un futuro. Da dove partiamo? Partiamo da quello che abbiamo difeso, da quello che impegnerà la gran parte delle risorse che riusciremo a trattenere a Modena. Abbiamo difeso i servizi sanitari, chiedendo alla Regione di non arretrare su questo fronte, anche a scapito di altre scelte che per noi potevano essere favorevoli. Abbiamo difeso i servizi per anziani, per i disabili e per i minori in difficoltà. Abbiamo messo risorse importanti per il sostegno alle famiglie povere e per l'affitto. Abbiamo garantito la tenuta totale del sistema di servizi all'infanzia da 0 a 6 anni. Abbiamo mantenuto alto l'impegno sulla sicurezza. Insomma, abbiamo cercato di garantire l'unica vera assicurazione sulla vita di ogni modenese, cioè la capacità del Comune di rispondere di fronte ai problemi e nei momenti di maggiore difficoltà. Poi abbiamo arretrato il meno possibile sugli altri settori che costituiscono comunque una componente fondamentale della qualità della vita: la cultura, lo sport, il sostegno al volontariato. I teatri ridurranno l'attività, ma le biblioteche potranno continuare a funzionare. Ci saranno meno eventi, realizziamo la prossima estate spendendo un quarto di quanto si poteva fare solo alcuni anni fa, ma non lasceremo la città vuota e muta. Le associazioni avranno meno, ma sicuramente riusciranno a fare ancora molto per la nostra comunità. Certo ci saranno conseguenze. Abbiamo bloccato le assunzioni, quindi dovremo fare di più con meno risorse umane. E, naturalmente, questo calo si associa alle minori risorse finanziarie. Abbiamo tagliato incarichi e consulenze, mettendo in discussione anche quanto era considerato utile e necessario. Alla voce personale il taglio sarà di quasi 4 milioni, mentre 3 milioni sono stati tagliati alla voce contributi e trasferimenti, cioè meno risorse per le associazioni e per tutte quelle attività utili e importanti, ma che oggi non possiamo più considerare essenziali. Una riduzione che abbiamo cercato di rendere graduale, per dare a tutti la possibilità di organizzare diversamente la propria attività. Andiamo avanti, abbiamo ridotto intensità e durata dell'illuminazione pubblica, abbiamo eliminato quasi del tutto la spesa di comunicazione esterna, abbiamo eliminato i centri estivi gestiti direttamente, risparmieremo su beni e materiali di consumo. Un lungo elenco di tagli e riduzioni con l'obiettivo di mantenere salda la parte essenziale della nostra azione e di avviare da subito processi di ristrutturazione del bilancio, quindi sia della spesa che delle entrate, che saranno importanti e profondi. È il tema delle esternalizzazioni, certo, ma anche della revisione della spesa, piuttosto che della scelta di destinare alla spesa corrente solo il 35% degli oneri di urbanizzazione, contro il 75% dello scorso anno, quindi privilegiando gli investimenti. Vi prego di sottolineare l'importanza che ha un passaggio di questo genere in una fase di bilancio come l'attuale. Questo è il quadro. E a questo punto dobbiamo decidere, dobbiamo scegliere. C'è anche quella che considero una non scelta, e cioè l'accettazione supina degli eventi e delle imposizioni, l'arretramento progressivo che presto assomiglierebbe ad una disfatta, con una città bloccata fra i meandri della crisi, il comune immobile e i mille interessi particolari tutti legittimi ma nessuno unificante. Questa eventualità, accettare e tacere, non è mai stata presa in considerazione da questa amministrazione, quindi restano le altre due possibilità, resistere o rilanciare, alzare le difese ed aspettare che il peggio passi cercando di perdere il meno possibile, o mettersi in gioco, rimboccarsi le maniche, darsi da fare, agire sul sicuro o accettare il rischio consapevole. Guardate, non è facile scegliere, ma non per paura di perdere consensi, di perdere voti. Non è questo, anche perché in realtà abbiamo molto di più da perdere, la partita è molto più importante della demagogia, degli slogan e delle semplificazioni. Non è facile decidere perché in fondo quello che abbiamo costruito insieme in questa città, è molto e qualche rinuncia, anche significativa, per ora non mette in discussione un modo di vivere, di intendere la comunità e le relazioni tra i diversi organismi e i diversi momenti della città. Quindi una ritirata onorevole, tutto sommato, può apparire una buona soluzione. Non vi nascondo, con questo bilancio abbiamo fatto questa scelta, mettere in sicurezza il patrimonio della città, patrimonio inteso come servizi, come capacità di risposta ai problemi dei cittadini, e su questo lavorare con forza. Di fronte alla violenza dei tagli, abbiamo ritenuto che nell'immediato la scelta di responsabilità fosse quella di non rischiare. Coi tempi di un solo bilancio credo che non si potesse fare altro, in un quadro generale di questo genere agire diversamente avrebbe potuto significare esporre il Comune e di conseguenza la città al dissesto finanziario e quindi all'impossibilità poi di attuare qualsiasi politica, non importa se finalizzata a conservare l'esistente o a rilanciare lo sviluppo. Non mi nascondo nemmeno però che la scelta è stata sofferta, perché abbiamo ben chiaro che di sola difesa alla fine si rischia di perdere, che senza gioco d'attacco non c'è possibilità di crescita e di miglioramento. Per questo credo che insieme a tutte le valutazioni e le critiche sul bilancio, il nostro confronto e quello che porteremo all'esterno nella città debba incentrarsi anche e soprattutto sulle proposte, sulle idee e sulle politiche che serviranno a fare dei prossimi bilanci degli strumenti di crescita e di rilancio. Dopo la messa in sicurezza ora serve recuperare a pieno la voglia di fare, di uscire da questa situazione, il coraggio di puntare ancora una volta sulle nostre capacità e intanto di fare tutto il possibile con le nostre forze. Come vedete, nel giro di pochi mesi lo scenario è cambiato radicalmente. Ed è questa una delle ragioni che ci inducono ad affrontare una forte revisione del programma. L'altra è che diversi progetti sono comunque arrivati ad una fase cruciale ed è il momento di aggiornare obiettivi, tempi, modalità e risorse disponibili. Abbiamo individuato 4 aree tematiche fondamentali, tra loro fortemente interconnesse, che corrispondono alle nuove priorità programmatiche, alle aree, insomma, su cui c'è di più da fare, alle nuove sensibilità emergenti, preparandosi alle prospettive future della città. Le ricordo. Crisi economica e lavoro, la seconda sostenibilità del welfare state, terza innovazione e città vasta, quarta Modena sostenibile, e cioè verso il nuovo piano strutturale comunale. Io provo a mettere sul tavolo alcune idee che nelle prossime settimane saranno al centro del dibattito della Giunta, della maggioranza, dei partiti, io mi confronterò comunque con chiunque sarà disponibile, e delle associazioni. Una proposta di programma che dovrà scaturire anche dal confronto con i cittadini, con tempi stretti e modalità innovative. Primo punto, crisi, economia e lavoro. La prima valutazione riguarderà ancora questo bilancio. Noi non sappiamo ancora bene come si svilupperà l'applicazione della nuova imposta. Abbiamo una previsione rispetto al gettito dell'IMU ragionevole e ragionata, ma data la novità e le incertezze interpretative, anche la minore delle previsioni può solo tendere al risultato esatto, ma non centrarlo perfettamente. Come noto, il primo anno del gettito di un tributo non può avvalersi della serie storica e questo, comunque, per chi è abituato a lavorare con questi strumenti sa che è un dato estremamente di complicazione. Ovviamente speriamo di avere fatto i conti nel modo migliore possibile e soprattutto contiamo di non avere altre sgradite sorprese dal Governo. Comunque, se il gettito sarà inferiore alle attese, vedremo di provvedere con altri tagli di spesa, anche se saranno ancora più dolorosi e penalizzanti per i cittadini. Se invece incasseremo di più, o ancor meglio, se il governo dovesse decidere di allentare la pressione, io credo che ogni euro in più debba andare verso la restituzione al sistema produttivo. E a quel punto dovremo decidere se ridurre il carico fiscale o destinare le risorse ad azioni di sostegno e sviluppo dell'economia. Difesa o attacco, ed io in questo caso sarei senza dubbio per l'attacco, per provare ad incentivare lo sviluppo di nuovi prodotti, per incrementare l'aiuto all'imprenditoria giovanile, per promuovere tutte quelle iniziative comuni che possano ottimizzare l'utilizzo delle risorse. Ad esempio, la promozione della città e per far crescere il turismo, la green economy, per rilanciare il settore dell'edilizia su basi nuove, percorsi di crescita guidati ed agevolata a chi ha idee e progetti innovativi. Anzi, in generale, io sono per destinare a queste azioni ogni risorsa aggiuntiva che dovesse entrare nelle nostre disponibilità già in corso d'anno. Ora, le rivendicazioni nei confronti del governo. Potremmo chiedere un trattamento diverso sui trasferimenti, avremmo anche tutte le ragioni per farlo, così come potremmo insistere sul pagamento dei debiti dello Stato nei nostri confronti, diversi milioni, quasi la manovra di quest'anno. Io però mi fermo ad una sola richiesta, ma su questa insisterò e la porterò in ogni sede e chiederò ai nostri parlamentari di farsene carico e chiederò al sistema Modena di sostenerla. Io chiedo al governo di liberare del tutto o in gran parte le risorse bloccate dal patto di stabilità. Sarebbe denaro fresco da mettere immediatamente a disposizione del sistema Modena. Potremmo pagare fornitori e imprese che a loro volta potrebbero onorare i debiti nei confronti dei fornitori e dei dipendenti. Un impulso immediato ai consumi e allo sviluppo, una risposta concreta alle imprese, a chi lavora e alle famiglie. Ecco, io chiedo solo questo al governo. Chiedo di avere coraggio di scommettere su di noi, su quelli che non hanno mai speso più di quel che avevano a disposizione e che anche quest'anno portano un contributo fondamentale ad evitare il crollo del sistema paese. Vedete, alcune recenti elezioni che si sono svolte in altri paesi hanno sempre al centro il bisogno di fare cose importanti per lo sviluppo. E io vorrei sottolineare cosa significherebbero 23 milioni di euro già presenti nelle nostre casse che finiscono sulla economia reale della nostra città, come dato di impulso e quasi come obbligo, perché quelle non sono risorse dello Stato, ma sono risorse dei modenesi. Dicevo in un precedente passaggio che abbiamo chiesto alla Regione di non arretrare sulla sanità e noi consideriamo questo elemento uno dei cardini delle politiche di protezione dei cittadini. Abbiamo chiesto anche alla Regione di impegnarsi sul fronte del lavoro ed in particolare del lavoro dei giovani ed anche in questo caso le nostre richieste sono state accolte ed ora si sta discutendo di come impiegare anche a Modena le risorse che sono state individuate. Alla Regione ora chiediamo di aiutarci a gestire meglio i nostri servizi, allentando i vincoli relativi a criteri di qualità importanti, ma generali e quindi non sempre rispondenti alle reali esigenze dei servizi locali. La Regione disegni un quadro generale, definisca anche modalità di controllo certe e garantite, ma lasci a noi la facoltà di decidere cosa è meglio per le nostre strutture per anziani, per i nostri nidi, i centri diurni e ogni altra attività dove possiamo vantare esperienze e riconoscimenti indiscutibili. Siamo convinti di poter far bene anche spendendo meno e senza intaccare la qualità generale della nostra offerta. E voglio sottolinearvi che bisogna che i nostri assessori, prevalentemente in questo caso le nostre assessore, quando vanno a Bologna a trattare di questi temi, possano tornare in città con qualche apertura maggiore che dia fiducia alla loro capacità di governare questi servizi, che è dimostrata da come la nostra città è riuscita in questi anni per qualità e soprattutto per gradimento da parte dei cittadini. Un discorso analogo deve essere fatto anche per gli altri aspetti di norme e regolamenti che abbiamo visto in altri momenti apparivano ed erano sensati, ma che oggi rischiano di risultare un freno alle possibilità di crescita e di sviluppo. Ovviamente non si tratta di eliminare tutele necessarie, ma piuttosto di attivare ogni percorso che in sicurezza e nella legalità possa incentivare l'iniziativa privata. Anche noi, ovviamente, dovremmo muoverci in questa direzione. In un momento di difficoltà e di lentezza dell'intervento pubblico, infatti, è necessario agire per rendere più rapidi ed efficaci i passaggi che portano a realizzare gli interventi privati. Abbiamo attivato lo sportello unico telematico e stiamo affinando le modalità, ma non basta. Credo occorra, e in questo senso mi sono espresso in giunta, rivedere rapidamente le procedure di rilascio di licenze e permessi, tanto nei settori dell'urbanistica quanto in quelli delle attività economiche. L'obiettivo deve essere quello di ridurre da subito i tempi di attesa, i nostri e quelli degli altri enti che concorrono a determinare pareri e autorizzazioni. Vedete, è interessante vedere che i nostri tempi sono nella media significativamente buoni, ma se il nostro sistema delle imprese ci chiede di fare di più, noi abbiamo il dovere di andare in questa direzione. Così come per l'economia possiamo attingere dal lavoro fatto con gli Stati Generali. Nel report del convegno di un anno fa trovate tutta la discussione di queste settimane sulla crisi e soprattutto sulla crescita. Lo stesso vale per il welfare. I laboratori e il convegno finale di Effetto Modena avevano individuato i problemi ed abbozzato le soluzioni che oggi, ovviamente, vanno adattate alle condizioni date, più gravi di quelle prese in esame un anno e mezzo fa. Sul fronte del welfare gli obblighi possono essere di passare dalle numerose azioni di revisione e riprogrammazione già in essere all'elaborazione di un progetto organico di revisione, priorità, strategie e ambiti di intervento, di sviluppare le caratteristiche strutturali e innovative delle gestioni attraverso fondazioni nell'istruzione, nel sociale e nella cultura, all'interno di un confermato quadro di welfare mix, convenzioni, appalti, servizi statali, in cui il Comune mantenga una funzione forte di governo, di indirizzo e di controllo. Voi sapete, l'ho detto più volte, welfare mix vuol dire che ci sono più protagonisti in un equilibrio che non è un equilibrio qualsiasi, in cui certamente il pubblico ha il compito di dare gli indirizzi e di programmare i bisogni della città e le risposte delle istituzioni, ma ha anche il compito di essere all'interno della gestione per verificare e poter verificare l'altrui risposta. Poi ancora, riportare a dimensioni di sistema, Stato, provincia, area vasta, attori economici locali, le attività attualmente svolte dal Comune in modo sostanzialmente autonomo nei campi dei servizi educativi di secondo livello, dell'orientamento, degli istituti culturali e di promozione. E poi di consegnare nel complesso obiettivi di razionalizzazione, riduzione dei costi della macchina comunale e del costo di gestione dei servizi. Ancora due parole sulle fondazioni. Non sono un trucco per eludere le norme e nemmeno un espediente per risparmiare qualcosa. Per noi le fondazioni sono lo strumento che oggi meglio interpreta le nostre esigenze di trasformazione e miglioramento della realtà, perché sono flessibili, perché favoriscono la contaminazione positiva fra ente pubblico e società, perché offrono garanzie. Questa è la loro funzione, questo è lo strumento per una sfida corretta fra pubblico e privato, pari ai punti di partenza, pari dal punto di vista degli oneri, e poi vedremo chi fa meglio e chi risponde meglio alle esigenze dei cittadini. Innovazione area vasta. La sfida della crisi si affronta soprattutto aggiornando gli strumenti decisionali, organizzativi e la dimensione degli interventi. Vi sono diversi elementi da considerare. Il primo è la dimensione degli interventi e delle decisioni. Quella comunale può non essere sempre sufficiente per realizzare economie di scala, per condividere risorse ed esperienze, per governare territori e processi sempre più interconnessi. Si pensa alla mobilità, ai servizi, alle reti, ai temi a scala che è superiore a quella comunale. Poi il modello urbano e la sua sostenibilità, la globalizzazione, l'informatizzazione, il mutamento dei tempi e degli stili di vita pongono alle medie città europee la sfida di restare competitive aumentando il tempo stesso in cui si aumenta sostenibilità e razionalità. È il tema delle smart city, le città intelligenti, sotto il profilo della dinamicità economica, della mobilità, dell'ambiente, del governo, della qualità della vita e dello sviluppo della persona. E poi l'azione di governo. Per conseguire questi obiettivi è essenziale anche accentuare la capacità innovativa della pubblica amministrazione, agire quindi per accrescerne flessibilità, efficacia, semplificazione, capacità di risposta. La semplificazione, sia organizzativa che funzionale, è in sé uno strumento di sostegno allo sviluppo per le imprese, per le famiglie e per i diversi soggetti che si rapportano all'amministrazione. Lo dicevo anche nei giorni scorsi, nel corso di alcune interviste che mi sono state fatte, attenzione a non trasformare l'area vasta con lo spostamento di tutto a un livello superiore. L'area vasta è la dimensione intercomunale che è necessaria per rispondere in maniera più adeguata, economicamente più vantaggiosa e qualitativamente più forte ai bisogni dei cittadini. Questi bisogni hanno geometrie che non rispondono ai confini amministrativi e noi di questo dobbiamo prendere atto perché appunto i confini amministrativi non divengano gabbie. In questo intendo l'area vasta e non in un vuoto slogan che guarda al gradino superiore. Modena sostenibile verso il nuovo piano strutturale comunale. La crisi, unitamente ai mutamenti dei livelli di qualità, dei modelli familiari e produttivi, degli stili di vita, richiede anche di ripensare la città nella sua dimensione di comunità che convive, di struttura urbana, di rapporto con il territorio. Si tratta quindi di aggiornare la pianificazione urbana, che risale nella sua struttura di base quasi 30 anni fa, per adeguarla alle esigenze di un futuro che sarà molto diverso. Lo strumento previsto dalla normativa regionale, il piano strutturale comunale, consente qualche riflessione, aprendola alla partecipazione dei cittadini e delle forze politiche ed economiche, generando un processo positivo di riflessione della città su se stessa e naturalmente sul proprio futuro, anche in rapporto al territorio circostante. Questo è il principale strumento di visione sovracomunale. Si tratta di accentuare l'iniziativa per il recupero del tessuto urbano, la sua manutenzione e qualificazione, mantenendo al tempo stesso adeguata la risposta a bisogni abitativi, insediativi e di mobilità, anch'essi in forte mutamento. Il primo obiettivo, quindi, sarà di avviare la fase di raccolta informativa, discussione e preparazione del piano strutturale comunale, per delineare le scelte strategiche di assetto e di sviluppo, per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale e sociale della nostra comunità e del suo territorio. Contemporaneamente dovremo decidere come impiegare direttamente le risorse disponibili. Io direi soprattutto sulle manutenzioni della città, strade, parchi, edifici pubblici, poi per l'innovazione, quindi per accentuare l'autonomia energetica della città. Ancora poche cose ma necessarie sulle scuole, la mobilità sostenibile e le sedi comunali. Insieme ai privati ancora dovremo dare attuazione al piano abitativo sociale, dovremo procedere con gli interventi di riqualificazione, da quelli già in essere come l'R Nord, il villaggio artigiano, la manifattura, a quelli che dovremo metterci nelle condizioni di far partire come l'ex MCM. Infine due sfide da impostare con la città. La realizzazione dello scalo merci e quindi del polo della logistica. L'attuazione del piano della sosta in un confronto costante con la città. Un confronto che, come detto, vorrei si sviluppasse su tutto il programma della Giunta e dell'amministrazione. Questa sera ho voluto immettere in campo alcune idee e proposte. Abbiamo di fronte due anni difficili, di scelte e di sfide da far tremare i polsi. Ma è proprio in queste situazioni che Modena ha sempre saputo dare il meglio di sé, con meno risorse e partendo da condizioni ben peggiori di quelle di oggi. Due anni per aggredire la crisi, per mettere in sicurezza il nostro welfare, per sviluppare appieno l'innovazione della città e per impostarne il futuro. A questo processo devono partecipare tutti, non importa se con posizioni e obiettivi specifici diversi. Quello che dobbiamo condividere è un pezzo di strada assieme, in comune. oggi, e torno ai temi iniziali, non è il momento di fare calcoli di parte. Lo dico a tutti, al mio partito, alla maggioranza, alle forze di opposizione, lo dico anche a me stesso. Chi pensa di avvelenare i pozzi per averne un ritorno immediato, sbaglia obiettivo e strategia, non avrà nulla oggi e potrà pretendere ben poco domani. In questo momento storico, così difficile, i modenesi guardano ancora a noi con fiducia, certo con inquietudine e preoccupazione, e forse anche con meno pazienza, ma confidano ancora nelle nostre capacità di indirizzare e di governare. A questo siamo chiamati, niente di più e niente di meno. C'è da lavorare duro, con coraggio, solidali e per il bene comune. Vi ringrazio per avermi ascoltato.
Grazie al sindaco Pighi, ora diamo la